Costruire nuove solide fondamenta o recuperare le proprie radici? Restare per sempre nel paese ospitante o tornare nel paese di origine? Come vivono il rapporto con la loro terra le donne emiliano-romagnole emigrate all'estero? Cosa manca loro della loro vita precedente, dei luoghi dove sono cresciute? Ma soprattutto, tra 10 anni, dove si immaginano di vivere? E tu? Partiresti senza voltarti indietro? O pensi non saresti in grado di lasciare la tua terra? E oggi dove sei? E tra 10 anni, dove ti vedi?
Attraverso le storie di 10 donne emiliano-romagnole che hanno deciso di lasciare la loro terra per trasferirsi in Canada, cercheremo di rispondere ad alcune di queste domande. Ma soprattutto ci interrogheremo su cosa possa voler dire lasciare l'Italia al giorno d'oggi e cercheremo di capire cosa significhi per loro il rapporto con la propria terra e con il proprio futuro. Io sono Chiara Giussi e assieme a Michela Zingone vi presentiamo Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast in 5 puntate prodotto all'interno del progetto Traiettorie migranti di giovani donne emiliano-romagnole, il caso del Canada del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, in partnership con Indici Opponibili e finanziato dalla Consulta per gli emiliano-romagnoli nel mondo dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. Questo è il 5º episodio. Legami.
Io non sarei tornata in Italia onestamente per nessuno. Gli avevo proposto, se il Canada non fosse stato di suo gradimento, un altro paese. Ero disposta ad andare dovunque, pur di non tornare in Italia.
Tra 10 anni? Devo dire la verità, mi vedo ancora qui, cioè mi piacerebbe vedermi da un'altra parte, magari in Italia, però secondo me non succederà, secondo me staremo ancora qua.
Io e il mio compagno il mio marito ci diciamo che comunque, volenti o nolenti, dovremo tornare in Italia. I nostri genitori hanno un'età e abbiamo un fratello e una sorella più grandi che però non vivono vicino ai nostri genitori e comunque, nel senso, non ci sentiamo di lasciare tutto in mano a loro, ecco. E poi anche con lei, con nostra figlia, comunque ci fa piacere anche che lei viva parte della sua vita in Italia. Però sì, cioè, il grande punto interrogativo è dove pensiamo di lavorare in Italia.
Siamo molto legati. Ti dico, è molto, leggendo su questa la domanda dove ti vedi tra 10 anni, non lo so, veramente non lo so, perché io non penso di voler stare qui tutta la vita. Mm-hmm. Adesso effettivamente abbiamo avuto delle opportunità lavorative, che cioè mio marito ha avuto un'opportunità lavorativa incredibile e io adesso sto lavorando per avere la stessa cosa. Se non succedesse, sarebbe un bel punto di domanda.
C'è un sentimento che accomuna le persone che espatriano e la loro condizione di migranti. È la nostalgia di casa accompagnata dalla continua ricerca di un equilibrio tra quello che si è lasciato indietro e quello che si è trovato. Tra i tanti, come sarebbe stato se, posti a confronto con la realtà concreta di quello che è stato costruito nel contesto d'emigrazione. La traiettoria dell'esperienza migratoria non è solo geografica, è anche emotiva. Se il senso di mancanza per i legami familiari e per gli affetti più stretti accompagna costantemente chi è partito, la nostalgia che si prova per la propria terra e per le proprie radici mette in luce un rapporto più complesso, mai lineare. L'Italia e l'Emilia-Romagna sono i luoghi della spensieratezza, dell'infanzia, sono il divertimento dei mesi delle vacanze, gli spazi del buon cibo, dei borghi, delle colline, del mare. Al contempo, però, il rapporto con le origini è complicato dalla consapevolezza che tutto ciò di cui si sente la mancanza non è stato motivo sufficiente per restare e che le occasioni vere ci si è visti costretti e costrette ad andarle a cercare altrove.
Il rapporto con le radici è un tema di cui si è ampiamente scritto e dibattuto negli studi sull'emigrazione. In particolare, molte ricerche si sono confrontate con l'idea che espatriare implichi una sorta di rifiuto delle proprie origini, della propria patria, della propria cultura. La migrazione, però, come ci ricorda Omi Baba nel suo saggio I luoghi della cultura, non può essere ridotta ad un movimento unidirezionale, che sposta le persone da un luogo all'altro, segnando una netta cesura tra passato e presente, tra cultura di appartenenza e cultura di arrivo. Migrare è un processo complesso e sfaccettato, che implica la negoziazione di una molteplicità di affiliazioni culturali e identitarie, che sono in costante mutamento, ma anche in continuità tra loro. I migranti, dunque, possono sentirsi profondamente legati alla loro patria, nonostante la scelta di andare a vivere altrove. Questo rapporto è ben rappresentato nella storia dell'emigrazione italiana, dalla nascita di quelle che sono state definite nel mondo anglofono le Little Italies, ovvero sia le zone delle città nordamericane entro cui si stabilivano gli italiani, ricreando delle vere e proprie altre Italie nei paesi di destinazione. Gli abitanti delle Little Italies mantenevano infatti un forte legame con le loro origini, di cui preservavano la lingua, i dialetti, le tradizioni, le pratiche culturali, cercando di trasmettere il loro legame con la terra natia anche alle generazioni successive.
Il rapporto con la mia terra è soprattutto legato alla campagna, alla natura, alla mia vita spensierata da bambina e come sono cresciuta libera, alle esperienze, proprio come sono partita all'inizio a raccontare, e proprio di legami con i bambini, con le persone, con quelli che sono rimasti ancora, alcuni di loro ancora amici, ci sentiamo ancora. Il rapporto, il mio legame con la mia terra passa attraverso la lingua soprattutto, e questo l'ho capito specialmente qui in Canada, non solo relativo al linguaggio specifico che usavo per il mio lavoro, e quindi con il tempo, cioè con le persone con le quali lavoravo, i pazienti o comunque le loro famiglie, dove dovevo avere quel gergo, se erano per esempio persone sofferenti di Alzheimer, quindi quello specifico linguaggio scientifico comunque riguardanti quelle situazioni, ma anche proprio il linguaggio, quello del cuore, però è proprio la mia sensazione, il mio vissuto emozionale, che ogni volta che si esprime in inglese mi fa sentire lo stacco con la mia terra, cioè mi ricorda che non sono più là.
Per i migranti spesso tornare alla terra natia significa entrare in contatto con una realtà che negli anni è cambiata, ma che rimane intrinsecamente legata ad un passato felice. Quando si è lontani, è importante ritagliarsi dei momenti per tornare nei propri luoghi di infanzia, per ritrovare e riscoprire se stessi e per mantenere la relazione con i propri familiari e con i propri amici. Col passare del tempo, tornare risulta però ogni volta sempre un po' faticoso. Mentre i e le migranti ricostruiscono le proprie case altrove, il tempo passa e la vita va avanti anche nei paesi d'origine. E lo spaesamento che talvolta si prova ritornando può contribuire ad alimentare il senso della perdita. Paradossalmente, in un mondo sempre più interconnesso e dove le distanze appaiono accorciate, i migranti e le migranti fanno forse ancora più fatica a trovare il proprio posto e a negoziare il proprio senso di appartenenza tra le diverse culture e i diversi sistemi di valori tra cui si trovano a vivere.
Al giorno d'oggi, chi espatria si trova nella posizione senza precedenti di poter mantenere vivi i legami con la propria terra d'origine. La velocità di spostamento garantita dai moderni mezzi di trasporto e i passi da giganti fatti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno infatti cambiato per sempre le modalità attraverso cui le persone rimangono connesse tra loro, nel tempo e nello spazio della migrazione. La relativa economicità dei voli internazionali, il diffondersi di internet, l'abbassamento del costo delle tecnologie di comunicazione mobile, la comparsa degli smartphone con foto e videocamere integrate, lo sviluppo di programmi di messaggistica istantanea e la diffusione dei social media sono tutti fattori che hanno facilitato il processo attraverso cui i migranti riescono a mantenere in piedi relazioni sociali, economiche, culturali e politiche capaci di andare oltre i confini nazionali. Si tratta di quello che studiosi come Manuel Cassel, Nina Glick-Schiller o Steven Wartweg chiamano transnazionalismo, un approccio teorico utile a comprendere le identità multiple dei migranti contemporanei e il complesso rapporto che li lega con le loro radici.
I primi rientri e ritorni, come se niente fosse cambiato. Cioè sì, vado, torno, è una vacanza per me, non è realmente mai una vacanza perché non sei in vacanza, sei a casa, quello continua ad essere così, nel senso che spesso le vacanze finiscono per non essere vacanze, ma sono per vado a vedere amici, parenti, eccetera, eccetera, ma quello è un altro discorso, però all'inizio devo dire le cose non... anzi, non sono cambiate per niente, riuscivo a tornare a casa praticamente ogni 6 mesi, e quindi sì, contenta e felice di tornare, ero ancora andata via da abbastanza, cioè non da tanto tempo, per continuare ad avere parecchie amicizie, relazioni con le persone, cioè torni, ok, ci vediamo subito, cosa che adesso sì, succede, ma con un gruppettino selettivo di persone che sono rimaste, insomma, ancora nel circolo di persone che continuo a sentire anche quando sono qua, magari. E quindi all'inizio era come se io fossi andata in vacanza per loro e fossi tornata per quel, insomma, riuscire ad incastrare e vedere un po' tutti. Però diciamo che pian piano si è anche sviluppata una certa, non lo so, diciamo che cominci a vedere le cose in un modo diverso, perché ti rendi conto di come le cose siano diverse qui. Però sì, la relazione con la terra e casa adesso è, non lo so, mi manca. Mi manca perché ci sono i familiari, mi manca perché sì, tutta la mia famiglia, insomma, il cibo, le cose più insomma, basi o meno, insomma. Però allo stesso tempo non vedo né un motivo né la volontà al momento di dire tornerei a casa, insomma.
Il rapporto con il futuro per chi emigra è sempre ammantato da un velo di incertezza. Dove sarò tra 10 anni? Cosa farò? Sarò ancora in Canada oppure avrò fatto ritorno? L'esperienza dell'emigrazione mette davanti alla consapevolezza che molte cose possono anche repentinamente cambiare. Persino laddove la possibilità di un rientro in Italia appare remota, se non addirittura impossibile, non c'è mai la sicurezza che un giorno non si debba o non si voglia tornare. I genitori che invecchiano, la voglia di far crescere i propri figli e le proprie figlie vicino ai propri affetti e dentro i propri orizzonti culturali, o anche, più semplicemente, l'emergere della consapevolezza che i contro dell'essere lontani superino tutto sommato i pro. E che questa vita, seppur tanto desiderata, alla fine potrebbe stancare o non bastare più. Quanti amici, quanti conoscenti alla fine si sono davvero fermati? Chi non vive un momento di crisi o lascia spazio al dubbio che la migrazione possa essere solo un passaggio? E chi, tutto sommato, non pensa che il domani possa riservare ancora molte possibilità, molte altre sorprese?
Quando si parla di futuro, la dimensione del ritorno fa spesso capolino nei racconti delle persone che sono emigrate. Tra di loro c'è chi ha un piano definito per il rimpatrio e chi invece lo rifiuta categoricamente. I racconti delle donne che abbiamo intervistato per la nostra ricerca dimostrano questa complessità di punti di vista. Tra di loro c'è già chi accerta di voler tornare e attende solo il momento giusto per farlo, chi non vuole nemmeno sentir parlare di rientro in Italia e chi ancora non sa darsi una risposta a questa domanda. Una tendenza che trova conferma anche nei dati che abbiamo raccolto attraverso un questionario somministrato a 150 tra italiani e italiane emigrati in Canada dopo il 2000. Alla domanda in cui abbiamo chiesto loro dove si immaginano vivere tra 10 anni, poco meno della metà dei rispondenti ha risposto di pensarsi ancora in Canada. Circa un terzo ha dichiarato di non sapere dove sarà, mentre il 10% circa si immagina rientrato in Italia. Un dato che in parte cambia quando abbiamo domandato loro dove, se fossero in grado di scegliere liberamente, vorrebbero trovarsi tra 10 anni. Se il numero dei rispondenti che sceglie il Canada presenta solo una piccola flessione, molti dei precedenti, non so, lasciano il posto alla possibilità di un rientro in Italia o ad un avvicinamento in un altro paese europeo.
Penso all'Emilia-Romagna, penso che comunque sia la regione bella d'Italia, quello senza ombra di dubbio. E mi manca tantissime cose dell'Emilia-Romagna che anche lì non apprezzavo tanto quando vivevo in Emilia-Romagna. C'è sempre stato l'interesse per me di tornare a vivere in Europa, più che altro perché mi sono sempre detta, cioè non voglio un giorno avere il, come dire, il
di dire non sono stata vicino ai miei genitori che stavano poco bene, che sono invecchiati senza vedermi. Cioè, comunque avevo sempre, io non voglio lasciare i miei fratelli la responsabilità dei miei genitori che sono anziani. Era più per dire voglio esserci quando i miei genitori diventano anziani. Quindi avevo sempre comunque avuto l'interesse di spostarmi in Europa prima, il prima possibile, ma non in una Castelmaggiore Italia, cioè non a Castelmaggiore Bologna Italia. Era più che altro voglio andare a abitare in un posto che in un'ora sono a casa. Cioè che sia la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Spagna o un'altra regione, diciamo un altro stato in Europa, stavo guardando al Belgio, all'Olanda, tutte queste zone, per dire in un'ora sono a casa, se i miei genitori stanno poco bene li posso assistere, se i miei fratelli hanno bisogno di una mano posso andare, posso contribuire finanziariamente, più facile viaggiare, ma non era per la famiglia. Per vivere la famiglia, era più perché sapevo che avevano bisogno eventualmente nell'avanzare degli anni. Ma quando è arrivata Clara, ho detto: no, ma io non voglio abitare in una casa a 10.000 km di distanza dai miei genitori. Cioè, voglio che la Clara anche impari a curare i fiori con la nonna, a fare le torte, cioè quelle cose che io ho fatto con mia nonna. E probabilmente me ne sono, cioè, resa conto solo quando lei è nata. La vivo anche con tanta nostalgia la mia terra, come anche un tornare indietro in momenti in cui c'ero felice ma tipo non lo sapevo o non me ne rendevo conto, oppure non apprezzavo fino in fondo le fortune che ho avuto.
Partire, tornare, restare. Molte delle persone che spatriano lasciano la propria terra con l'intenzione di vivere un'avventura, fare un'esperienza, godere per un certo periodo delle opportunità offerte da un paese diverso dal proprio. Molti lasciano l'Italia con biglietti aerei che non riportano la data del ritorno, cuori leggeri e tutta la voglia di cogliere le occasioni che si porranno loro davanti senza farsi troppe domande su quello che accadrà dopo. Altri ed altre, al contrario, lasciano la loro terra e i loro affetti, sapendo già quello che cercano: la possibilità di rifarsi una vita, una prospettiva di crescita differente per i propri figli e le proprie figlie, un lavoro soddisfacente, l'opportunità di crescere sia a livello personale che professionale.
Rispetto a quello che accade ai nostri connazionali che decidono di spostarsi in Europa, la possibilità di emigrare in Canada rappresenta una sfida in parte molto differente. Oltre a dover fare i conti con la lontananza dalla propria terra e dai propri affetti, e con la fatica di doversi adattare a una lingua, una cultura differente dalla propria, gli e le italiane che scelgono di espatriare oltreoceano devono misurarsi con un regime di mobilità molto ridotto rispetto a quello a cui sono solitamente abituati. La necessità di dover ottenere dei visti di lavoro e dei permessi di soggiorno possono mettere seriamente a repentaglio l'intero progetto migratorio, costringendo molte e molte a rientrare e a mettere da parte i loro sogni. Per quanti o quante riescono invece a restare, rimane valida la considerazione che la lontananza, in fondo, non la si supera mai, anche se forse si può trovare un po' di consolazione nelle parole che Cesare Pavese affidò alle pagine della Luna e i Falò. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta lì ad aspettarti.
Anche se la mia vita è qui, è tutto comunque casa, è sempre là e quindi sento proprio le mie radici sono là. Sì, ok, sono tornata una volta, però anche quando magari chiamo casa, così sento sempre che a casa mia niente è cambiato. Anche se non ci torno per 5 anni, nel momento in cui torno, sì, magari ci sono dei cambiamenti, però la sento sempre come casa. Non mi sento non appartenente, ecco. Penso che mi sentirò sempre una parte di quello, nonostante non viva lì per tanto. C'è sempre un posto a casa, nel mio cuore.
Quello Quello che avete appena sentito era Legami, la quinta e ultima puntata di Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast scritto da Chiara Gius in collaborazione con Michela Zingone, all'interno del progetto Traiettorie migranti di giovani donne Emiliano Romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, coordinato dalla professoressa Pina Lalli. Il sound design è a cura di Indici Opponibili. Se hai trovato questo podcast interessante e vuoi continuare ad approfondire il tema della migrazione emiliano-romagnola, ti suggeriamo di consultare il libro Espatriate, storie di donne italiane in Canada, scritto da Chiara Gius e pubblicato da Carocci Editore. Puoi inoltre esplorare i contenuti presenti sul sito di Migrer, il museo virtuale dell'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, all'indirizzo www.migrer.org.